File 7, seconda parte.
Sì, ecco, scusate, ci siamo fermati un attimo, se no la registrazione non parte, diventa troppo pesante. Finiamo questa parte, poi ci interrompiamo anche noi. Che stavo dicendo? Ah, dunque, l'inizio della scena svela la fede di Maria in Gesù proprio nel momento cruciale. Allora, molto importante questo. Perché svela la fede di Maria? Perché Gesù gli dice: donna, dunque, lei si accorge che manca il vino. E la madre di Gesù gli dice: non hanno vino. Gesù gli risponde: donna, che cosa c'è tra me e te? È una rispostaccia, eh? Guardate che tutti i tentativi di cercare di mettere in modo migliore questa gli hai proprio risposto male, c'è niente da fare. Neanche in siriaco, ah, niente, non c'è proprio nessuna possibilità di salvare questa risposta. Gli hai risposto male, dicendo: no, non è ancora giunta la mia ora. Cioè, Gesù dice: donna, che cosa abbiamo in comune noi due ora? Quello che abbiamo in comune noi due ora non basta. Ci sarà un momento in cui quello che avremo in comune basterà. È quello che gli sta dicendo. Cioè, bisogna che ci mettiamo in cammino, sia te che io, perché ancora non abbiamo possibilità di mettere in comune quello che deve essere messo in comune, no? Bisogna che aspettiamo la mia ora. E Maria, di fronte a questa risposta oscura di Gesù, dove non gli spiega che cosa succederà, crede nel figlio. Tant'è vero che dice qualcosa che non è in sintonia con come è stata trattata. Maria si trova di fronte all'oscurità del figlio, cioè come se improvvisamente non sapesse più chi è, ma crede in lui. Ed è la stessa cosa che avviene sotto la croce, perché sotto la croce vede suo figlio che muore, di fronte a un'altra oscurità ancora più abissale. E come reagisce a questa oscurità? Che cosa la terrà in piedi fino a sotto la croce? Il fare quello che dice. Cioè, l'accompagnerà, gli permetterà di stare dentro questa oscurità il suo ascolto della parola di Dio, quell'ascolto che lei ha imparato, che gli ha permesso di generare il figlio, no? E quindi dice ai servitori: siamo di fronte a un'oscurità, e quindi ai discepoli: siamo di fronte a un... non sappiamo dove andremo seguendolo, ma facciamo quello che dice. Ascoltiamolo. E Gesù, infatti, conferma la madre, perché lui parla adesso, no? Vi erano là sei anfore, Gesù dice loro: riempite d'acqua le anfore. È come se improvvisamente in questo strappo però si fossero messi in una sintonia maggiore. Allora, va bene, non ho capito quello che devi diventare e quindi quello che devo diventare io. Che cosa ci accompagna in questa crescita nella conoscenza? La tua parola. Allora parla. E lui parla. Noi ti seguiremo. È bellissimo, bellissimo questo. Quindi in questo senso Maria rivela la sua fede lì, no? Quindi proprio nel momento cruciale in cui la sua osservazione non hanno più vino, sembra essere bruscamente respinta da Gesù: che ho da fare con te, donna? Che c'è tra me e te? Non è ancora giunta la mia ora. Maria crede. Anche quando non comprende il mistero del suo figlio. E questo sia all'inizio del suo ministero, sia a Cana che sul Calvario, dove Gesù le parlerà ancora. Prendi questo discepolo, è tuo figlio. Nelle nozze di Cana, la fede operante di Maria, nelle sue parole rivolte ai servi, fate quello che vi dirà, ha reso possibile il primo miracolo, quindi ha dato corpo di nuovo a quella parola. E l'esito di quella scena, infatti, che cos'è? La fede dei discepoli che credettero in lui, c'è scritto qui. Questo a Cana fu l'inizio dei segni compiuto da Gesù, provocato dalla fede di Maria, che gli ha permesso di dare corpo a chi era. Egli manifestò la sua gloria, infatti, si è fatto conoscere, e i suoi discepoli credettero in lui. Questa fede, però, scusate, ho sbagliato, è interessante che alla fine della scena noi vediamo Maria posta accanto ai discepoli, in cammino insieme a loro, verso l'ora, verso il momento in cui si risolverà quel cosa, che cosa c'è tra me e te. È interessante che sotto la croce invece Maria non cammina più, sta, è arrivata dove doveva arrivare il suo cammino. Questa fede suscitata a Cana ha unito da allora coloro che sono diventati i suoi discepoli, i quali ascoltavano la sua parola e facevano ciò che il maestro insegnava loro. In quella fede lo hanno seguito, ma non fin sotto la croce. La croce segna la crisi di questa fede in Gesù. Bisogna fare un altro tipo di passaggio, un passaggio che in qualche modo è intriso di fede, sì, ma va oltre la fede, cioè c'è bisogno di un dono. La fede è la disposizione, ma c'è bisogno di un dono ulteriore che permette a quella fede di stare sotto la croce. Vediamo il nuovo rapporto con Gesù, e lo vediamo adesso qui, che cosa succede. Nell'ora in cui il figlio sta per tornare al padre, Gesù crea qui un nuovo rapporto tra le persone che ama e che gli sono rimaste fedeli. A causa della sua morte, essi non avranno più rapporto diretto con lui. Che cosa ci sarà dopo la sua morte? Che cosa permetterà ai discepoli di toccare ancora il suo corpo? Di vedere con gli occhi, di sentire con gli orecchi il verbo della vita. Al posto di quel rapporto viene offerta un'altra relazione in cui essi vengono uniti non solo con Gesù, ma anche tra di loro tramite la sua persona. Maria è la madre che ha accolto la parola nel grembo. La relazione verticale con Gesù viene completata, esplicitata anche dalla relazione orizzontale tra il discepolo che diventa figlio di Maria, quindi fratello di Gesù, e Maria che diventa madre del discepolo che Gesù ama. Non c'è più il movimento verso, ma lo stare dentro questa dinamica dell'incarnazione, che nel momento in cui viviamo da fratelli e da figli rende presente il corpo del Signore in mezzo a noi, anzi fa noi corpo del Signore. Maria è la madre che ha accolto la parola nel grembo, il discepolo è colui che ha accolto la parola nel cuore. Ambedue sono uniti da una diversa modalità di accoglienza della parola di Dio. Maria rende visibile il corpo del figlio, provoca la manifestazione di chi è, della sua gloria. La sua è un'accoglienza della parola ora, che dà la carne al verbo, lo rende visibile, accessibile, e un ascolto della parola che genera alla relazione filiale con Dio e fraterna con Gesù. Il discepolo amato da parte sua è il testimone di lui. Di lui carne, cioè del maestro, del Signore che ha imparato a conoscere lungo le strade della Galilea, anche lui. Quindi ci dice che si può vedere Gesù, lo si può riconoscere. È testimone proprio grazie alla sua vicinanza a Gesù che quell'uomo che cammina per le strade è il Signore, in quell'amore che lo sa riconoscere, che coglie subito i segni del Maestro e del Signore. Quando entra nel sepolcro, lui vede le bende per terra, vide e credette, cioè dai segni, da come Gesù ha lasciato il sepolcro, il discepolo riconosce che è stato lui. Perché quando tu ami qualcuno, impari a riconoscere i suoi segni. Ah, questa è stata Amedea sicuramente. Ah, guarda, questa è stata Rodolfa. Questa è Debbie. No, cioè, impari, no? Questo è Gesù. Accogliendo Gesù attraverso la persona e la fede di sua madre, quindi memoriale dell'incarnazione, nei futuri discepoli si compiono le parole del prologo. A quanti però l'hanno accolto, lambano, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. È bellissima questa cosa, che noi ci accorgiamo che lui è uomo davvero se entriamo nello sguardo di Dio. Cioè, è incredibile questo. Cioè, da Dio sono generati e non da carne né da sangue coloro che credono che quell'uomo è il figlio di Dio. È bellissimo. Il ruolo di Maria in armonia con la scena delle nozze di Cana può essere associato alla fede, quindi. Il discepolo, scusate, amato invece, discepolo, può rappresentare la testimonianza, quindi. Dato che egli mantiene, cioè, è bellissimo, Maria ci dice che Gesù è davvero nato, ha un vero corpo, e il testimone ci dice che Gesù è davvero vissuto in mezzo a noi, è bellissimo. Perché diciamo che rappresenta la testimonianza? Perché egli mantiene spesso questa funzione in passi dove appare nel quarto Vangelo. Pensiamo per esempio sulla barca al capitolo 21 nel lago, è il discepolo amato che vede Gesù sulla riva e dice è il Signore, lo riconosce lui, poi Pietro si butta, ma è lui che lo riconosce. Entrambi, Maria e il discepolo amato, sono uniti nella profonda conoscenza di Gesù. Maria in quanto sua madre, il discepolo amato, perché in Giovanni spesso si indica la sua vicinanza con Gesù e la sua facilità nel riconoscerlo. Finito, eh? A Cana Gesù dice, questo è bellissimo, dice alla madre che non è giunta la sua ora, cioè l'ora della glorificazione sulla croce, e perciò non ha niente in comune con lei, cioè non ha ancora da dargli quello che davvero gli deve dare. Quando viene l'ora, allora si capirà meglio cosa c'è in comune, non soltanto tra Gesù e la madre, ma tra Gesù, la madre e tutti quanti i credenti. Infatti, dopo le nozze di Cana, Maria sarà messa insieme ai discepoli e ai fratelli. Quindi non è più qualcosa che riguarda solo lei, ma riguarda tutti. Dalla croce Gesù affiderà la madre al discepolo amato e questi alla madre, mostrando che l'ora della sua glorificazione implica la partecipazione e la comunione di ciò che è suo, le nozze finalmente. Affidando la madre al discepolo, Gesù gli affida esattamente ciò che è suo, la sua stessa carne, e il discepolo alla madre ciò che è suo, il suo discepolo amato. Per l'evangelista, con la venuta dell'ora e l'innalzamento sulla croce si compie la profezia della partecipazione alla vita di Gesù e alla sua comunione con il Padre, che è anticipata con il miracolo di Cana. E lì è l'inaugurazione di questo, delle nozze. È come se Gesù volesse dire alla madre, lì a Cana, cosa c'è in comune tra noi adesso? È troppo presto. Sarà capito dopo, con la glorificazione, ciò che Gesù ha in comune. E cioè ha in comune tutto ciò che ha, che è soprattutto con la madre, ma con tutti i credenti, la sua speciale comunione con il Padre. Questo celebra le nozze. Finalmente lì sulla croce Gesù potrà dare a Maria, sua madre, e a tutti i credenti, in modo che lo possano condividere, ciò che è profondamente suo. E cos'è profondamente suo? La sua speciale comunione con il Padre, il fatto che lui è figlio, cosa che Maria comprende perché gli è madre, cosa che comprende il discepolo amato perché lo ama. Tutto ciò che Gesù ha è questa comunione con il Padre e diventerà comune a tutti nel momento della sua glorificazione. Noi sappiamo che in Giovanni la Pentecoste, l'ascensione, avviene tutto lì. La formazione della Chiesa avviene tutto lì, il dono dello Spirito, tutto lì. E questo sarà il fondamento della vita della comunità credente, che riproporrà al mondo concretamente, corporalmente, la vita dei figli. Sarà costituita la Chiesa proprio, avrà come linfa vitale, come tessuto relazionale, la vita dei figli. Giovanni nelle sue lettere parlerà solo di questo. Va bene, fermiamoci qui, che già ci basta per tutta la vita. Io ho tenuto il coso.